Buongiorno a tutti e a tutte, sono Laura Casella, insegno storia moderna e storia del Friuli all'Università di Udine e la lezione che oggi voglio tenervi, riguarda un aspetto, abbastanza complesso e, particolare, diciamo così, della storia friulana durante i secoli dell'età moderna, quello di essere un territorio di confine, spartito nel periodo moderno tra due sovranità, quella della Repubblica di Venezia ad occidente, quella dei territori asburgici della cosiddetta Inner Österreich, cioè dell'Austria interiore, per quanto riguarda i territori orientali e poi Trieste. Ecco. Allora, quello che vorrei ripropormi è di presentarvi un quadro abbastanza sintetico, abbastanza semplice, evidenziando alcuni aspetti sia di carattere storico che di carattere storiografico che da questa particolare condizione geopolitica sono derivati alla storia del Friuli, perché storiografico, cioè relativo agli studi che si sono interessati di questo territorio e della sua evoluzione storica nei secoli dell'età moderna, perché la determinata, particolare prospettiva di lettura che gli studi nel corso dell'Ottocento in particolare, poi nel Novecento, hanno dato a quell'evoluzione storica ha avuto delle conseguenze abbastanza incisive e importanti sulla storia stessa del Friuli, sulla sua ricostruzione. Dunque, con questa mia lezione, questo mio intervento nel vostro corso, mi ripropongo di presentarvi un quadro sintetico della storia del territorio friulano lungo i secoli dell'età moderna, mostrandovi appunto come questo aspetto geopolitico di essere un territorio di confine abbia avuto un ruolo centrale, non certo trascurabile, nella sua vicenda storica e appunto anche nella vicenda degli studi che si sono applicati a studiare questa evoluzione storica territoriale. Ecco, allora quell'area di cui parliamo è quella che corrisponde, diciamo, all'attuale Friuli Venezia Giulia e che a ben guardare per i secoli dell'età moderna si è configurata proprio come una sorta, pensiamolo, di molto speciale laboratorio politico, istituzionale, originale, policentrico, diciamo, dove abbiamo, se noi lo analizziamo dal punto di vista storico-politico, abbiamo una struttura feudale che perdura, che dura molto a lungo, che ha la sua matrice nel periodo medievale, ma che ancora per tutti i secoli dell'età moderna, fino al Settecento compiuto perlomeno, vede sopravvivere nel territorio friulano con anche una certa vivacità. Le strutture feudali che hanno la loro importanza sia per quanto riguarda l'organizzazione, diciamo, economica, l'organizzazione come dire, della dimensione sociale e che hanno avuto un peso anche per quanto riguarda l'amministrazione in generale, l'amministrazione fiscale, l'amministrazione della giustizia e che appunto costituivano riferimento per tutti questi ambiti del governo territoriale. Allora, un territorio dove la struttura feudale è ancora molto presente, ma nel quale via via nel corso del tempo crescono in importanza comunità rurali e città. Il Friuli è un territorio che non ha grandi realtà urbane, Udine, Gorizia, Pordenone cresce nel tempo, Trieste è un caso a sé e particolare che sicuramente voi avete affrontato con più approfondimento nel vostro corso e che io qui tralascio per la sua specialità, diciamo così. Comunque, delle città con una fisionomia economico-sociale profondamente diversa tra di loro, più o meno egemoni e collegate, diciamo, a quello che noi chiamiamo il contado, cioè il territorio circostante in cui le relazioni tra città e campagna si stringono con più forza durante questi secoli e quindi un territorio, diciamo, riprendendo quello che dicevo, ancora in maniera perdurante, senz'altro più che in altre parti d'Italia di carattere feudale, dove c'è la presenza di molte comunità rurali, di alcune città e dove, sempre continuando in questa elencazione di una fisionomia istituzionale, noi vediamo anche delle forme della rappresentanza territoriale e cettuale di lunga durata. Di che cosa sto parlando? Sto parlando di quelle forme della rappresentanza per ceti, ma anche di quelle forme della rappresentanza di un'area territoriale che sono i parlamenti e gli stati territoriali, appunto, e su cui torneremo con più attenzione tra poco. Ecco. A queste si sono affiancate poi nel corso del tempo anche delle istituzioni di rappresentanza popolare. Nel Friuli, per esempio, la cosiddetta contadinanza, cioè un'istituzione che, sto parlando del Friuli Veneto, ecco, preciso, una istituzione che vede gli interessi dei rurali, gli interessi dei contadini, essere, raccolti appunto in questa istituzione attraverso dei rappresentanti, consentire il dialogo, chiamiamolo così, tra le esigenze, le richieste, le istanze della popolazione rurale e il governo di Venezia. Facendo un piccolo passo, diciamo, indietro, il Friuli medievale, larga parte del territorio del Friuli medievale apparteneva al dominio temporale dei patriarchi di Aquileia, no? C'era il patriarcato di Aquileia che era un governo di tipo ecclesiastico, dunque aveva la sua competenza spirituale, ma anche la competenza temporale del suo potere che si allargava su gran parte del territorio friulano di cui stiamo parlando. In particolare nei secoli tardo medievali, la sovranità di questi patriarchi perde di forza, perde di efficacia e diventa sempre più politicamente condizionata sia da fattori interni che da fattori esterni, che si riflettono naturalmente sulla pienezza di questa sovranità dei patriarchi. I fattori esterni sono quelli dovuti così, alle mire, diciamo, di diversi soggetti sovrani che stanno ai confini di questo territorio e che controllano o vorrebbero ancor più controllare la politica dei patriarchi, ma anche conquistare proprio concretamente, militarmente, il Friuli. Fattori interni dovuti invece alla crescente forza, al crescente peso politico che alcune famiglie, alcune grandi famiglie della nobiltà, alcuni soggetti in particolare, prendono nel governo del territorio, nel controllo della politica del territorio, costituendo per l'appunto elemento di contrasto, di conflitto. Con i patriarchi. Anche di questo diremo qualche cosa in più dopo. Allora, questa tarda fase patriarcale della storia del Friuli, sto parlando del tardo 300 e dei primi decenni del 400, è sicuramente una fase piuttosto instabile, diciamo così, conflittuale all'interno perché, come dicevo, alcuni soggetti della nobiltà prendono forza, prendono potere e si scontrano tra di loro, tant'è che il Friuli è interessato da delle molto accese rivalità tra le famiglie che si sono organizzate in fazioni politiche e che si scontrano in faide molto sanguinose anche. Dunque, dovete immaginare queste fazioni della nobiltà, delle elite che stanno su fronti diversi, che hanno interessi confliggenti e che proprio in questo loro confliggere e scontrarsi all'interno trovano motivo di come dire, rafforzamento delle loro posizioni nelle alleanze che rispettivamente ciascuna di queste fazioni prende con soggetti esterni al patriarcato, legando dunque i propri interessi con quelli di qualche signore che al di fuori può avere interesse per il territorio friulano. Le due grandi fazioni sono quelle cosiddette degli strumieri e degli zamberlani. I primi sono soprattutto esponenti delle grandi famiglie feudali, quelle più importanti, quelle più antiche del territorio friulano, gli Strassoldo, i Della Torre, solo per fare dei nomi, che hanno una propensione verso e degli interessi e dei legami, legami spesso anche, come dire, familiari, delle alleanze non soltanto di interessi economici, ma anche e di carriere, ma anche di interessi familiari con l'area asburgica e con gli Asburgo, appunto, e dall'altro lato la fazione degli Zamberlani, che vede al suo capo una famiglia non così antica come le altre, ma diventata nel corso del tempo estremamente potente, come quella dei Savornian, che ha una rete di clientele e di alleanze molto ramificata in molti territori del Friuli, controlla sia la città di Udine che comunità rurali che ampie porzioni di territorio dove ha i suoi feudi e che parteggia per Venezia. Dunque questi due gruppi fazionari si scontrano dagli ultimi decenni del 300 nel territorio friulano con delle vere e proprie faide che continuano. Dunque, questa storia del Friuli tardo medievale è una storia di profonda instabilità, di gioco di parti che condiziona fortemente la politica dei patriarchi, degli ultimi patriarchi, fino ad arrivare al 1420, quando Venezia con le sue truppe e con il fondamentale appoggio e concorso della famiglia dei Savornian, riesce a conquistare, a entrare nel territorio friulano e a conquistare una larga porzione di questo territorio, che prenderà il nome. Così, diciamo, non è mai stato troppo chiarito all'origine l'etimologia di questa definizione, ma il territorio della cosiddetta patria del Friuli sarà quello che appunto corrisponderà alla parte di territorio veneziano conquistato in quell'anno, nel 1420, determinando così la caduta del dominio patriarcale. Nel 1420 inizia dunque la dominazione veneziana di questa parte occidentale del Friuli, che durerà fino al 1797. Quando appunto la Repubblica di Venezia cade e dunque cade anche la sua dominazione sul territorio friulano. Dall'altro lato, noi del confine diciamo che è un confine difficile, che è un confine instabile, che è un confine intramisto, come dicono alcuni documenti dell'epoca. Cosa vuole dire? Un confine dove è difficile stabilire, come se fosse una linea netta, qual è il governo, il dominio, la capacità di controllo del territorio dell'una o dell'altra sovranità. È un confine dove il conflitto e le zone, diciamo, di difficile controllo sono ancora molte, e su questi territori i conflitti si accendono continuamente, sia per ragioni militari, diciamo pertinenti alle politiche dei sovrani, Venezia e gli Asburgo, semplifichiamo in questo modo, che per tutta quella serie di interessi quotidiani che hanno a che fare con il controllo delle risorse, per esempio dei boschi, dei campi, della necessità di pascolo degli animali, tante piccole cose che hanno importanza nella vita quotidiana delle persone che vivono sul confine e che sono difficili da difendere, diritti difficili da difendere, prerogative, che vanno continuamente contrattate e appunto difese. Ecco, quindi dovete immaginare una condizione di quest'area confinaria piuttosto impegnativa e contrattuale, ecco, a lungo non definita con le norme, con la legge, con le carte e via dicendo. Questa è, come dire, una condizione abbastanza tipica delle zone confinarie di questi secoli, non soltanto per quello che riguarda il Friuli. Allora abbiamo detto che nel 1420 inizia la dominazione veneziana della parte occidentale del Friuli, che durerà fino al 1797. Dall'altro lato rimangono fino al 1500 i conti di Gorizia, che sono vassalli dell'impero, vassalli degli Asburgo. Darò anche un documento, una piccola tabella di cronologia comparativa tra queste due aree del Friuli che vi possa appunto aiutare anche a fissare intorno ad alcune date la storia un po' di questo territorio nell'epoca moderna. Che cosa succede? Quindi fino al 1500 noi abbiamo Venezia che conquista e comincia a governare con le sue magistrature, in particolare il luogotenente, che è la massima magistratura periferica, diciamo, del governo di Venezia in periferia. In questo caso la sua sede sarà Udine, e i suoi tribunali, i suoi ufficiali, i suoi burocrati che si affiancano e molto spesso non sostituiscono completamente le strutture feudali di governo, sia dell'amministrazione fiscale che dell'amministrazione giudiziaria, per esempio, ma si affiancano, e dall'altro lato la contea di Gorizia fino al 1500, quando muore l'ultimo conte di Gorizia, Leonardo. E dunque questi territori ritornano sotto il dominio diretto degli Asburgo, in questo caso di Massimiliano I d'Asburgo. Ecco, Leonardo era stato avvocato e feudatario del patriarca di Aquileia. Nel momento in cui muore, i suoi territori, appunto quelli corrispondenti alla contea di Gorizia, entrano direttamente a far parte dei domini di Massimiliano I di Asburgo, e dal punto di vista amministrativo, come vi dicevo, entrano a far parte di quella porzione dell'impero che si chiama in Österreich, cioè Austria interiore, e che è un territorio molto vasto che comprende, oltre a Gorizia e a Gradisca, anche la Stiria, la Carinzia, la Carniola, Trieste, l'Istria Asburgica e la città di Fiume. Questa contea viene retta dal 1564 fino al 1619 da un ramo collaterale degli Asburgo, che fissa, dunque non dal ramo principale, ma da un ramo collaterale, che fissa la propria residenza e la propria corte a Graz. Ecco, allora da un lato abbiamo il Friuli Veneto, che vede a Udine, diciamo, la sede degli uffici, la sede dei, co come possiamo dire, la sede del luogotenente e del suo apparato di uffici appunto fissati. Dall'altro lato abbiamo questa parte del territorio friulano corrispondente all'ex contea di Gorizia, che stava sotto i conti di Gorizia, con gli altri territori che vi ho elencato, appartenere al territorio asburgico, ai territori imperiali asburgici, e vedere fissata la sua sede di riferimento a Graz. Dunque Graz da un lato e Vienna più in su e più lontano, e Venezia dall'altro, costituiscono i centri a questo punto del potere a cui questi due territori divisi da un confine che attraversa appunto il Friuli come lo conosciamo oggi, fanno riferimento. Ecco, ci sono delle altre tappe importanti dal punto di vista delle date. Nel 1521 il Trattato di Worms, che è un punto, diciamo, cronologicamente importante delle cosiddette guerre d'Italia, attribuisce la sovranità del territorio asburgico a Carlo V, senza che tuttavia, come vi dicevo prima, il confine venisse chiaramente fissato da questo trattato, ma neanche dai trattati successivi. Ecco, perché noi vediamo, per esempio, che a sud del territorio della contea noi troviamo un territorio veneto di grande importanza, che è quello di Monfalcone. Tutti i territori che si affacciano sul mare sono territori cruciali e importanti per le attività di una regione. E oltre a questa enclave, cioè oltre a questo porzione di territorio differente, diciamo così, dentro un corpo di sovranità diversa. Oltre a questo, sul confine si addensano anche molte altre giurisdizioni feudali di signori veneti che si trovano per l'appunto circondati, diciamo così, da territorio asburgico. Oltre alla tavola cronologica, vi metterò anche un PowerPoint con alcune delle raffigurazioni cartografiche, con alcune delle carte che vengono nel corso del tempo preparate per descrivere anche graficamente la difficile condizione geopolitica di questo segmento di territorio confinario. Allora, ci sono territori più importanti appartenenti ai Veneti dentro il corpo asburgico, ci sono anche molte giurisdizioni feudali di signori che sono sudditi della contea di Gorizia, ma che stanno in territorio veneto. È evidente che questo crea una conflittualità, una micro conflittualità, diremmo oggi, ma anche una necessità a livello di diplomazia tra signori per cercare di semplificare, di risolvere, di trovare risposta a questi problemi, di garantire appunto un esercizio della sovranità in questi territori. L'incertezza giurisdizionale, cioè l'incertezza di quali fossero i titolari dei diritti e dei doveri, dunque del governo, diciamo, di questa area, non si semplifica. E questa stretta intersecazione dei territori viene a un certo punto, alla metà del 600, nel 1647, accentuata da un altro avvenimento, cioè dalla vendita del territorio di Gradisca agli Eggenberg, una importante famiglia dell'impero che, volendo diventare, diciamo, acquisire, il diritto di votare nella dieta per l'imperatore, deve però possedere un territorio di diretta, emanazione. Dell'imperatore stesso. E allora, per questioni di natura finanziaria soprattutto, l'imperatore vende agli Eggenberg il territorio di Gradisca, lo sottrae alla contea di Gorizia, lo vende agli Eggenberg, dunque si viene a creare un'ulteriore intersecazione perché il territorio di Gradisca a questo punto è sotto il diretto dominio degli Eggenberg e diventa una contea principesca. Invece che semplificare la geografia politica di questo territorio, questa creazione complica ulteriormente il policentrismo, la fisionomia articolata di questa area che va appunto tenuta presente. Per questo dicevo, si può quasi pensare a un laboratorio politico, perché le realtà istituzionali, le dinamiche politiche che si creano nella relazione tra questi territori, la loro componente sociale, la loro componente politica e anche la loro componente istituzionale è estremamente ricco, articolato, non sempre coerente, ma sicuramente molto interessante per capire come funzionava proprio, la politica di questa area che, torno a ripeterlo, ha i suoi centri sovrani al di fuori, a Venezia e a Graz e a Vienna, dall'altro lato. Allora, nel 1647 il territorio di Gradisca viene sottratto dall'area di competenza, diciamo così, della contea goriziana e viene venduto dagli Asburgo stessi agli Egenberg. Quindi abbiamo una nuova contea, la contea di Gradisca, che è appunto una contea principesca e che rimarrà indipendente fino al 1754, cioè un secolo praticamente, un po' più di un secolo. Perché che cosa è successo? È successo che nel 1717 muore l'ultimo Egenberg, ma per ancora qualche decennio la contea rimane, diciamo, formalmente staccata da quella di Gorizia, rientrando a farne parte appunto solo nel 1754. Allora, dal punto di vista politico-militare e dal punto di vista politico-diplomatico, la storia del confine orientale, a partire dalla linea di demarcazione che i capitoli della pace di Worms nel 1521 avevano dato, da quel momento, appunto, la storia di questo confine orientale è tutta una storia di patteggiamenti, di accordi intercorsi tra le due potenze, Venezia da una parte e gli Asburgo dall'altra, per definire le reciproche terre di influenza. Dovete immaginare che ci sono mille occasioni che richiedono appunto l'intervento delle diplomazie, l'intervento normativo sia delle istituzioni periferiche, quelle che stanno direttamente sul territorio e dei loro uffici e dei loro tribunali, che delle due sovranità. Una mole infinita di carte, di documenti, di relazioni, di ambasciatori, di nunzi, di ufficiali che percorrono il territorio, che prendono conoscenza dei problemi, che li portano nelle corti centrali e che poi con qualche atto di tipo diplomatico vengono a essere temporaneamente, parzialmente risolti. La situazione comunque è rimane sempre molto difficile e conflittuale. Qualche volta da questa situazione di tensioni e di microconflittualità, di tentativi di patteggiamento e di tavoli diplomatici, invece si sfocia in guerre vere e proprie. L'episodio della guerra di Gradisca, che dura 3 anni, dal 1615 al 1618, è uno di quegli episodi che mostrano come la diplomazia qualche volta non riesca ad avere la meglio. Questa guerra scoppia, chiamata guerra di Gradisca o guerra anche degli Uscocchi, che sono dei pirati, scoppia proprio perché ci sono queste incursioni piratesche ai danni delle navi veneziane, ma dietro c'è il sospetto che queste azioni degli Uscocchi, che sono, come già detto, dei pirati, siano guidate, siano volute, siano perlomeno tollerate con favore dagli asburgici in questo loro difficile così, rapporto con una sovranità confinante come quella di Venezia. Ecco, bisogna aspettare Napoleone, questo è, bisogna aspettare Napoleone, quindi la caduta della Repubblica di Venezia, l'arrivo di Napoleone che cancellando la feudalità, quelle condizioni di frastagliamento politico, di frastagliamento giurisdizionale, che cancellerà dunque quella geografia confusa sul confine, a ridosso del confine. Caduta la Repubblica del 1797, consegnato in un primo momento il Friuli Veneto all'Austria, dal 1805 fino al congresso di Vienna, quando tutto il Friuli viene annesso al Lombardo-Veneto, il confine correrà tra territori entrambi appartenenti ai francesi, ma a circoscrizioni amministrative diverse. L'antica patria del Friuli, cioè la parte veneta, entra a far parte del regno italico, il dipartimento di Passariano e il dipartimento del Tagliamento, mentre Gorizia e il Goriziano vengono unite alle province illiriche dell'impero. Trieste, che aveva visto l'istituzione del Porto Franco nel 1717, era già austriaca dal 1813 e nel corso dell'Ottocento avrebbe poi, come voi probabilmente saprete già, guadagnato un ruolo di maggior porto commerciale dell'impero, diventando nel 1870 capitale del litorale austriaco. Allora, vedete che solo a descriverla così, con una molto sintetica elencazione di date, di passi e di passaggi, di tipo istituzionale, la storia di questo territorio è molto complessa e articolata. Ritroverete, come vi ho detto, in questa tabella cronologica comparativa le date principali di questo di questa molto difficile descrizione dell'evoluzione politico-istituzionale del territorio. Dai decenni risorgimentali fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, queste diverse aree regionali, quella friulana, quella giuliana e Trieste, continuano ad essere divise da un confine che fa sì che questo confine incerto e instabile dei secoli moderni diventi ora una frontiera della nazione italiana. Ecco, con la terza guerra d'indipendenza, poi il Friuli centrale, cioè Udine, e occidentale, cioè Pordenone, vengono annessi al Regno d'Italia insieme al Veneto. Il Friuli occidentale, cioè Gorizia e Gradisca, e Trieste, d'altro canto, rimangono soggette all'Austria fino appunto alla prima guerra mondiale. Allora, fermandoci qui con il tempo, perché appunto abbiamo già ampiamente sconfinato dall'età moderna in quella contemporanea. Diciamo, finisco in qualche modo mostrando come solo questa sintetica esposizione, quella che abbiamo appena fornito, mostri in maniera abbastanza lampante una geografia politico-territoriale, intricata, instabile, sottoposta a molti cambiamenti di sovranità, ma anche, direi, interessata da processi storici di natura istituzionale, ma anche di natura sociale, culturale, che hanno matrici diverse e che fanno riferimento, pensate a Venezia e pensate appunto all'impero, fanno riferimento a sistemi politico-costituzionali differenti, la Repubblica da un lato, l'impero dall'altro, molto differenti, che possono sovrapporsi, che possono influenzarsi reciprocamente, che possono per l'appunto creare tensioni. Ecco, allora è piuttosto difficile appunto ricostruire una storia di questo confine senza perdersi in molti importanti passaggi che vanno e vengono appunto rispetto a questa formazione di una realtà composita che ha faticato anche a riconoscersi in una comune appartenenza. E qui entriamo, passiamo in qualche modo, anche se abbastanza velocemente, dal discorso storico al discorso storiografico, cioè proprio questa condizione, diciamo, Ha fatto sì, questa condizione di confine che attraversa il territorio a lungo, ha fatto sì che gli studi storici ottocenteschi che nascono quando nasce con il Risorgimento una necessità di dare una storia a quel confine della giovane nazione italiana, ecco, abbiano queste storie privilegiato una lettura positiva del territorio, tutta incentrata sulle vicende politico-militari, a dispetto, diciamo, di prospettive di indagine che, scendendo a una scala più piccola, occupandosi di una dimensione sociale, economica, culturale, più bassa, potessero mostrare invece quanti legami, quanti interessi comuni, quante dimensioni condivise questi abitanti di questo difficile intramisto confine di questa area così intricata avessero tra di loro, no? Dovete pensare che la storia di questo territorio invece è stata costruita a partire dalla tradizione storica risorgimentale che ha fissato la storia della nazione a quella del confine orientale. Ecco, il confine orientale, questa locuzione, questo concetto, no, che ha costruito, costituito un vero e proprio perno della tradizione storiografica degli ultimi 2 secoli. Sarebbe molto interessante poter approfondire questa tradizione di studi che si sono dedicati a questo, alla ricostruzione della storia. Ricordo, nel poco tempo che abbiamo prima di chiudere questa prima parte della lezione, ricordo soltanto alcuni degli studiosi che si sono impegnati nella ricostruzione di questa storia del Friuli. E primo tra tutti ricordo Prospero Antonini. Prospero Antonini è stato un uomo impegnato sia direttamente nella politica risorgimentale, è stato membro del governo provvisorio del Friuli nel 48, e poi uno tra il 53 e il 1866, uno dei più attivi patrioti esuli in Piemonte, e nel 1866 diventa senatore del Regno d'Italia. Quindi è un uomo che attraversa concretamente, diciamo, la politica risorgimentale, la prima fase del governo del Regno d'Italia, ma parallelamente alla sua partecipazione alla causa patriottica, Antonini si impegna anche in una impresa intellettuale molto coerente con la sua attività politica ed è un'impresa, diciamo, di riscrittura della storia del territorio. La sua opera maggiore, che esce in una prima sistemazione nel 1865, quindi vedete proprio impresa diretta con gli avvenimenti politici, si intitola Il Friuli orientale. E poco meno di un decennio dopo, nel 1873, qualche tempo dopo la terza guerra d'indipendenza che annette il Veneto e solo la parte veneta del Friuli all'Italia, restando la parte orientale sotto l'Austria, accentua questo suo bisogno di rileggere la storia del territorio friulano e quel volume che inizialmente si chiamava il Friuli orientale viene risistemato, ampliato, implementato, diventa un volume dal titolo Del Friuli e in particolare dei trattati stati da cui ebbe origine la dualità politica in questa regione. Eccola qui la frontiera, eccola qui la dualità politica, eccolo qui il bisogno di sottolineare questa duplice anima del territorio spartito per volontà di sovranità esterne. Ecco, allora che cosa c'è in sostanza in questa opera di Antonini? C'è la necessità di mostrare come il Friuli Veneto, a partire dal 1420, come abbiamo detto, fosse un territorio recuperato all'italianità, diciamo, un territorio che attraverso il dominio della Repubblica di Venezia comincia già dal 1420 ad appartenere a una condizione di italianità, mentre l'altra porzione, quella corrispondente ai territori asburgici, continua appunto a rimanere austriaca. Ecco, una divisione, una frattura che non ha ragioni geografiche, secondo Antonini, che non ha ragioni linguistiche, che non ha ragioni etniche, diciamo così, ma che ha esclusivamente ragioni politiche. Allora, il problema della divisione storica della regione diventa il fulcro di questo lavoro intorno al quale ruota tutta la trattazione, no? Il tratto caratteristico della storia di questo territorio è appunto quello di essere attraversato da una linea di confine che, passando attraverso il Friuli, adesso vi leggo proprio quello che scrive Antonini, passando attraverso il Friuli, lo divide irregolarmente in due parti, di cui la più estesa, vale a dire la provincia di Udine, appartiene al Regno d'Italia e l'altra, che è la contea di Gorizia, all'impero austro-ungarico. Così scrive e conclude Antonini dicendo: la presente dualità politica della regione del Friuli è da considerare né più e né meno come uno di quei ricorsi storici cui il Vico accenna, e fa riferimento appunto a questa idea che Vico riproponeva di tanti aspetti della storia italiana. Allora, questo testo è uno dei testi che mostrano come a partire da qui la storiografia del Friuli si sia poi costruita molto spesso e a lungo e fino proprio agli ultimi decenni del Novecento, almeno fino alla metà, gli anni 60-70 del Novecento, come una storiografia che sottolinea questa dualità dell'area friulana, le sue differenze storiche dovute soprattutto alla grande politica. Mi fermo qui per riprendere il nostro discorso con un'altra registrazione, spezzandola dunque.